Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Montecristo invitò Albert de Morcerf a casa sua. «Serviteci tè, Battistin», disse Montecristo. Battistin uscì senza dir parola. Dalla porta provenivano suoni simili a quelli di una chitarra. «Davvero, mio caro Visconte, siete destinato a udire musica questa sera. Fuggite il pianoforte della signorina Danglars per cadere nelle note di Haydé». «Haydé! Che nome adorabile! Vi sono dunque delle donne che si chiamano veramente Haydé, oltre a quelle nominate nei poemi di Lord Byron?» «Certamente. Haydé è un nome rarissimo in Francia, ma comunissimo in Albania e in Epiro. È come se voi diceste, per esempio, castità, pudore, innocenza. È un nome di battesimo». «Oh, è delizioso», disse Albert. «Quanto vedrei volentieri che le nostre francesi si chiamassero signorina bontà, signorina silenzio, signorina carità cristiana. Immaginate un po', se la signorina Danglars, invece di chiamarsi Claire Marie Eugénie, come la chiamano, si chiamasse signorina castità, pudore, innocenza Danglars. Ah, diavolo, che effetto farebbe in una pubblicazione matrimoniale!» «Pazzo», disse il conte. «Non scherzate così ad alta voce. Haydé potrebbe udirvi».
«E si irriterebbe?»
«No», rispose il conte con la sua aria grave.
«È buona?»
domandò Albert. «Non è bontà, è dovere. Una schiava non deve irritarsi contro il suo padrone.
Orsù, via, adesso non scherzate, forse che ci sono ancora degli schiavi!»
«Senza dubbio, poiché Haydé è mia schiava».
«Schiava del signor conte di Montecristo! Ah, beh, è una posizione in Francia!
Dal modo con cui maneggiate l'oro, è un impiego che deve valere almeno 100.000 scudi l'anno».
100.000 scudi?
La povera ragazza ne ha posseduti ben oltre. È venuta al mondo e ha dormito sopra tali tesori che quelli delle 1.000 una notte sono ben poca cosa.
È dunque proprio una principessa.
Lo avete detto. Ed è anche una delle più illustri del suo paese.
Ah, non ne dubitavo. Ma in che modo una grande principessa è divenuta schiava?
In che modo Dionigi il tiranno diventò maestro di scuola?
La guerra, mio caro Visconte.
Il capriccio della sorte. E il suo nome è segreto?
Per tutti sì, ma non per voi, mio caro Visconte. Siete amico mio e tacerete, non è vero?
Oh, sul mio onore!
Conoscete voi la storia del pascià di Giannina?
Di Ali Tebelin, certamente, poiché fu al suo servizio che mio padre ha fatto fortuna.
Ah, già, è vero, me ne ero dimenticato.
Ebbene, chi è Haydé rispetto ad Ali Tebelin?
Semplicemente sua figlia.
Come? La figlia di Ali Pascià?
Sì, e della bella Basilichi.
Ed è vostra schiava?
Oh, mio Dio, sì!
Come mai?
Diavolo! Un giorno sono passato per il mercato di Costantinopoli e l'ho comprata.
Straordinario, straordinario! Con voi, mio caro conte, non si vive, si sogna!
Ora, ascoltate, forse la mia domanda sarà troppo indiscreta.
Dite pure.
Ebbene, mio caro conte, presentatemi alla vostra principessa.
Volentieri. Ma a due condizioni.
Le accetto subito. La prima è che voi non confidiate mai ad alcuno questa presentazione.
«Benissimo», disse Morcerf stendendo la mano.
«Lo giuro».
«La seconda è che non diciate che vostro padre ha servito il suo».
«Giuro ancora».
«A meraviglia, Visconte. Non dimenticate questi due giuramenti». E dicendo questo batté sul campanello. Ali ricomparve. «Avverti Haydé che vada a prendere il caffè da lei e falle capire che le chiedo il permesso di presentarle uno dei miei amici». Haide aspettava nella prima stanza. Con grandi occhi spalancati per lo stupore, era la prima volta che arrivava fino a lei un uomo oltre Montecristo. Era seduta sopra un sofà in un angolo, con le gambe incrociate, e si era fatta, per così dire, un nido nelle stoffe di seta rigate e ricamate, fra le più ricche d'Oriente. Vicino a lei lo strumento, il cui suono ne aveva rivelato la presenza, in quella posa era graziosissima. Vedendo Montecristo, si sollevò con quel duplice sorriso di figlia ed innamorata che era tutto suo. Montecristo le si accostò e le tese la mano, sulla quale, come al solito, lei appoggiò le labbra. Albert era rimasto sulla soglia, affascinato da quella strana bellezza che vedeva per la prima volta e di cui non ci si poteva fare un'idea in Francia. «Che mi porti?» domandò in greco la giovane a Montecristo. «Un fratello? Un amico? Una semplice conoscenza? O un nemico?» «Un amico», rispose Montecristo nella stessa lingua.
«Il suo nome?»
«Il conte Albert, quello stesso che a Roma liberai dalle mani dei banditi».
«In quale lingua vuoi che gli parli?»
Montecristo si volse verso Albert. «Sapete il greco moderno?» domandò al giovane. «Ahimè», disse Albert, «neppure il greco antico, mio caro conte».
«Allora»,
disse Haide, mostrando di avere capito la domanda di Montecristo e la risposta di Albert, «io parlerò in francese o in italiano, se il mio signore vuole che parli». Montecristo riflette un istante e poi disse: «parlerà in italiano». Poi, volgendosi ad Albert: «mi spiace che non comprendiate il greco moderno né il greco antico, perché Haide li parla entrambi perfettamente. La povera ragazza sarà costretta a parlarvi in italiano, cosa che vi darà forse una falsa idea di lei».
Egli fece un segno ad Haide.
«Sia benvenuto, l'amico che viene con il mio signore e padrone», disse la giovane in eccellente toscana con quel dolce accento romano che rende la lingua di Dante sonora come quella di Omero. «Ali, porta il caffè e le pipe».
E Haide fece con la mano ad Albert il gesto di avvicinarsi, mentre Ali si ritirava per eseguire gli ordini della padroncina.
Montecristo mostrò ad Albert due sedie pieghevoli, e ciascuno andò a prendere la sua per avvicinarla ad una specie di tavola rotonda, ingombra di fiori, di disegni, di quaderni di musica, al cui centro stava un narghilè.
«Mio caro ospite, e voi, signora?» disse Albert in italiano. «Scusate il mio stupore, sono tutto stordito ed è cosa naturalissima, poiché io... sì, ritrovo l'Oriente, il vero Oriente, non come lo vidi, ma come lo sognai, in piena Parigi. Ancora poco fa udivo correre gli omnibus e tintinnare i campanelli dei mercati di limonata. Oh, signora, signora, ma perché mai non so parlare il greco? La vostra conversazione con tutto ciò che di incantevole vi circonda mi procurerebbe una serata di cui mi ricorderei per sempre».
«Io parlo abbastanza bene l'italiano per discorrere con voi, signore», disse tranquillamente Haide. «Se amate l'Oriente, farò del mio meglio perché lo ritroviate qui».
«Di che cosa posso parlare?»
domandò sottovoce Albert a Montecristo.
«Di tutto ciò che volete, del suo paese, della sua gioventù, dei suoi ricordi, oppure, se preferite, di Roma, di Napoli o di Firenze».
«Oh», disse Albert, «non varrebbe la pena di essere alla presenza di una greca per parlare come si parlerebbe ad una parigina.
Lasciate che io le parli dell'Oriente».
«Fate pure, mio caro Albert, è il discorso a lei più gradito». Albert si voltò verso Haide.
«A quale età la signora ha lasciato la Grecia?» domandò.
«A 5 anni», rispose Haide.
«Vi ricordate ancora della vostra patria, domandò Albert. Mi sembra che il mio paese, che io ho visto con occhi di bambina, sia sempre avvolto da nebbia tetra o luminosa, a seconda che i ricordi mi richiamino alla mente la patria come luogo di dolcezze o di amari patimenti.
Così giovane, signora,
disse Albert cedendo suo malgrado alla forza della banalità,
come avete potuto soffrire?
Haydée volse lo sguardo verso Montecristo, che con un segno impercettibile mormorò: Eipe, racconta. Avevo 4 anni quando una sera fui svegliata da mia madre. Cominciò Haydée. Eravamo nel palazzo di Giannina. Ella mi prese con i cuscini su cui dormivo e nell'aprirsi i miei occhi si incontrarono con i suoi pieni di lacrime. Mi portò fuori senza dire parola. Mi accorsi allora che scendevamo una larga scala. Davanti a noi scendevano, o piuttosto si precipitavano, tutte le altre donne di mio padre, con bauli, sacchetti, oggetti di ornamento, gioielli e borse d'oro. Dietro alle donne veniva una scorta di una ventina di uomini, armati di lunghi fucili e di pistole.
«Affrettiamoci!»
disse dal fondo della galleria una voce che fece incurvare tutti come fa il vento in un campo di spighe. Era la voce di mio padre, che ci seguiva appoggiato al suo favorito Selim.
«Mio padre»,
disse Haydée rialzando la testa, «era quell'uomo illustre che l'Europa ha conosciuto sotto il nome di Ali Tebelè, pascià di Giannina, e davanti al quale la Turchia ha tremato».
Albert, senza sapere perché, fremette nell'udire quelle parole pronunciate con un accento indefinibile di fermezza e di dignità. Gli pareva che qualcosa di cupo e spaventoso sfavillasse negli occhi della giovane donna quando, simile a una pizia che evoca uno spettro, ella risvegliò il ricordo di quella insanguinata figura che una terribile morte fece comparire gigantesca agli occhi dell'Europa contemporanea.
«Presto», continuò Haydée, «si sospese la marcia. Eravamo ai piedi della scala e sulla riva di un lago. Poco più sotto dondolava una barca. Dal luogo dove eravamo si vedeva innalzarsi nel mezzo del lago una massa nera. Era il padiglione verso il quale stavamo fuggendo e che mi sembrava molto lontano, forse a causa dell'oscurità. Scendemmo nella barca. Mi ricordo che i remi non facevano alcun rumore, fendendo l'acqua, ma la nostra barca filava come il vento.
Perché la barca va così veloce?»
domandai a mia madre.
«Zitta, figlia mia», disse. «È perché fuggiamo».
Io non capii perché mio padre fuggisse. Lui, così potente. Mi fu detto poi che la guarnigione del castello di Giannina, stanca del lungo servizio... Qui Haydée fermò il suo sguardo espressivo su Montecristo, i cui occhi non si staccarono più da quelli di lei.
«Dicevate, signora»,
riprese Albert, che poneva grandissima attenzione a quel racconto, «che la guarnigione di Giannina, stanca del lungo servizio, aveva trattato con il generale Kurkid, inviato dal sultano per impadronirsi di mio padre. Fu allora che mio padre prese la risoluzione di ritirarsi, dopo aver inviato al sultano un ufficiale francese in cui aveva riposto tutta la sua fiducia nell'asilo che egli stesso si era preparato da lungo tempo e che chiamava Catafigeon, cioè rifugio».
«Vi ricordate il nome di quell'ufficiale, signora?»
domandò Albert. Montecristo scambiò con la giovane donna uno sguardo rapido, di cui Morcerf non si accorse.
«No»,
disse lei,
«non me ne ricordo,
ma forse più tardi me ne ricorderò e lo dirò».
Albert stava per pronunciare il nome di suo padre, allorché Montecristo alzò dolcemente il dito in segno di silenzio.
Il giovane si ricordò del giuramento e tacque.
«Era verso quel padiglione che noi vogavamo.
Un pianterreno ornato di arabeschi con terrazze lambite dall'acqua e un primo piano che guardava sul lago.
ecco tutto ciò che del palazzo era visibile. Ma sotto il pianterreno c'era un sotterraneo che si prolungava nell'isola. Una vasta caverna dove fummo condotti mia madre, io e le nostre donne, e dove erano accatastati, formando un solo mucchio, 60.000 borse e 200 barili. Nelle borse c'erano 25 milioni in oro e nei barili 30.000 libbre di polvere. Vicino a quei barili stava Selim, il favorito di mio padre. Vegliava giorno e notte con la lancia stretta in pugno, all'estremità della quale ardeva una miccia accesa. Aveva l'ordine di far saltare tutto: padiglione, guardie, pascià, donne e oro, al primo segnale di mio padre. Mio padre una mattina ci fece chiamare.
Continuò Ete.
Lo trovammo assai calmo, ma più pallido del consueto.
Abbi pazienza, Vasilichi, disse. Oggi tutto sarà finito. Giungerà l'ordine del sultano e la mia sorte sarà decisa. Se avrò ottenuto la grazia, ritorneremo trionfanti a Giannina. Se le notizie saranno cattive, stanotte fuggiremo.
Ma se non ci lasciano fuggire?
Soggiunse mia madre.
Ah, sta tranquilla, rispose Ali sorridendo. Selim e la sua lancia accesa rispondono di loro. Vorrebbero bene che io morissi, ma non a condizione di morire con me.
Mia madre non rispose che con sospiri a quelle parole. Una sola luce brillava nella caverna, la miccia di Selim.
Non temere, Vasilichi, disse Selim con voce soave e ad un tempo fiera. Se non portano la pace, daremo loro la morte.
Selim, qual è l'ordine del padrone?
Chiese a bassa voce mia madre.
Se egli mi invia il suo pugnale, è segno che il sultano gli rifiuta la grazia e io do fuoco. Se mi invia il suo anello, è segno che il sultano lo perdona e io tolgo la miccia dalla polveriera.
Ad un tratto mio padre fece un gesto così rapido che io ebbi una gran paura. Quindi, senza staccare gli occhi dal punto che stava fissando, chiese il cannocchiale.
Mia madre glielo porse, più pallida del muro contro cui stava appoggiata. Vidi la mano di mio padre tremare.
Una barca. Due. Tre,
mormorò mio padre.
Quattro. E si alzò, brandendo le sue armi e versando, me ne ricordo, della polvere nell'innesco delle sue pistole.
Vasilichi, disse a mia madre con visibile tremito, ecco l'istante che decide di noi. Fra mezz'ora avremo la risposta del sultano. E ritirati nel sotterraneo con Aide.
Io non voglio lasciarvi, disse Vasilichi. Se voi morirete, mio signore, voglio morire con voi.
Andate da Selim, gridò mio padre.
Addio, signore, mormorò mia madre, ubbidiente e rassegnata come all'avvicinarsi della morte.
Portate con voi Vasilichi, disse mio padre ai suoi soldati.
Ma io, che ero stata dimenticata, corsi da lui tendendogli le mani.
Mi vide, e chinandosi su di me, premette la mia fronte contro le sue labbra.
Ah, quel bacio fu l'ultimo, ed è sempre impresso sulla mia fronte.
Aide, tutta immersa nei suoi terribili ricordi, era divenuta per un momento silenziosa.
Continua, figlia mia, disse il conte.
Aide rialzò la fronte e, come se le parole di Montecristo l'avessero risvegliata da un sogno, riprese. Erano le 4 del pomeriggio, ma benché fosse una giornata chiara e luminosa, noi stavamo immersi nell'oscurità del sotterraneo. Ad un tratto sentimmo come grandi grida. Ascoltammo.
erano grida di gioia. Il nome del francese che era stato inviato a Costantinopoli e che giava ripetutamente dai nostri soldati, certamente portava la risposta della sublime porta, e la risposta era propizia. «E non ricordate il suo nome?» disse Morcerf, pronto a soccorrere la memoria della narratrice. Montecristo le fece un segno. «Non lo ricordo», rispose Haydée. Il rumore raddoppiava. Si sentivano passi più vicini. Qualcuno scendeva la scala del sotterraneo. Selim preparò la sua lancia. Ben presto, nell'incerto crepuscolo formato da una debole luce che penetrava fino a noi, comparve un'ombra.
«Chi sei tu?» gridò Selim. «Chiunque tu sia, non fare un passo di più. Gloria al sultano!» disse l'ombra. «È accordata la grazia al Pascià Ali, e non solo a salva la vita, ma gli vengono resi i suoi beni e il suo patrimonio!»
Mia madre mandò un grido di gioia e mi strinse al cuore. Allora i nostri occhi, abituati all'oscurità, riconobbero l'inviato del sultano. Era un amico.
«In nome di chi vieni tu?» disse Selim. «In nome del nostro padrone, Ali Tebelin. Se vieni in nome di Ali, sai che cosa mi devi consegnare?»
«Sì», rispose l'inviato. «Ti porto il suo anello». E nello stesso tempo alzò la mano al di sopra della testa.
«Non vedo ciò che mi porti», disse Selim. «Deponi nel posto dove sei, sotto quel raggio di luce, l'oggetto che mi mostri e ritirati fino a che io non l'abbia visto». «Ecco», disse il messaggero,
e si ritirò dopo aver deposto il segno di riconoscimento nel luogo indicato. Selim, tenendo sempre in mano lo stoppino acceso, s'accostò all'apertura e, chinatosi sotto il raggio di luce, raccolse il segnale.
«L'anello del mio signore», disse egli baciandolo. «Sta bene».
E rovesciando lo stoppino a terra, vi pestò sopra il piede e lo spense. Il messaggero allora mandò un grido e batté le mani. A quel segnale accorsero 4 soldati del generale Kurkid, e Selim cadde, trapassato da 5 colpi di pugnale. Ognuno aveva inferto il suo. Mia madre, continuò Haydée, mi prese nelle sue braccia e, agile, correndo per anditi noti soltanto a noi, giunse fino a una scala segreta del padiglione, nel quale regnava uno spaventoso tumulto. Le stanze del pian terreno erano gremite di soldati di Kurkid, vale a dire di nostri nemici, e mentre mia madre stava per spingere la porticina, udimmo risuonare, terribile e minacciosa, la voce di mio padre. Mia madre guardò dalle fessure di un tavolato. C'era per caso un'apertura davanti a me. E anche io guardai.
«Che cosa volete?»
diceva mio padre a persone che tenevano in mano una carta con caratteri d'oro.
«Che cosa vogliamo?»
rispondeva una voce.
«Comunicarti la volontà di Sua Altezza. Vedi quest'ordine?»
«Lo vedo», disse mio padre.
«Ebbene leggi. Chiede la tua testa».
Mio padre ebbe uno scoppio di riso feroce, peggiore di una minaccia. Non aveva ancora terminato che dalla sua pistola erano partiti 2 colpi che uccisero 2 uomini.
«Selim, Selim, guardiano del fuoco!» gridò. «Fa il tuo dovere!» «Selim è morto!»
rispose una voce dall'accento francese che sembrava uscire dalle profondità del padiglione.
«E tu, signore Ali, sei perduto!»
Nello stesso tempo si udì una sorda detonazione, e l'impiantito saltò in schegge tutto intorno a mio padre. I soldati sparavano attraverso il pavimento di legno. 3 o 4 soldati caddero feriti, colpiti dal basso in alto. 20 colpi di moschetto partirono da quell'apertura, e la fiamma, uscendo come dal cratere di un vulcano, si appiccò alla tappezzeria. In mezzo a quello spaventevole tumulto, in mezzo a quelle grida terribili, 2 colpi più distinti degli altri Due grida più straziate delle altre mi agghiacciarono di terrore. Quei due colpi avevano ferito mortalmente mio padre. Quelle grida erano le sue. Nello stesso tempo il pavimento scricchiolò. Mio padre cadde sopra un ginocchio e subito 20 braccia si tesero sopra di lui, armate di sciabole, di pistole, di pugnali. 20 colpi trapassarono contemporaneamente un solo uomo e mio padre scomparve in un turbine di fuoco attizzato da quei demoni ruggenti, come se l'inferno si fosse spalancato sotto i suoi piedi. Io mi sentii rotolare a terra. Era mia madre, che cadeva svenuta. Quando mia madre recuperò i sensi, eravamo davanti al generale. «Uccidetemi», disse lei, «ma rispettate la vedova di Ali». «Non a me tu devi rivolgerti», disse Curchid. «E a chi, dunque?» «Al tuo nuovo signore».
«Quale?»
«Eccolo». E Curchid ci mostrò uno di quelli che avevano maggiormente contribuito alla morte di mio padre.
«Allora?»
domandò Albert.
«Voi diveniste schiava di quest'uomo?»
«No»,
rispose Haydée. «Non osò tenerci. Ci vendette a dei mercanti di schiavi che andavano a Costantinopoli». Attraversammo la Grecia e giungemmo, morenti, alla porta imperiale ingombra di curiosi che si scostavano per lasciarci passare. Quando ad un tratto mia madre seguì con gli occhi la direzione dei loro sguardi e gettato un grido, cadde, additando una testa appesa sopra quella porta. Sotto quella testa erano scritte queste parole: «Ecco la testa di Ali Tebelè, pascià di Giannina». Cercai, piangendo, di rialzare mia madre. Era morta. Fui portata al bazar. Un ricco armeno mi comperò, mi fece istruire. Mi procurò dei maestri e quando ebbi 13 anni mi vendetti al sultano Mahmud.
«Dal quale», disse Montecristo, «io la riscattai come vi dissi, Albert.
Tu sei buono, tu sei grande, mio signore», disse Haydée baciando la mano a Montecristo, «e io sono ben felice di appartenerti». Albert rimase stordito.
«Terminate di bere il caffè», gli disse il conte. «La storia è finita».